il pestaggio degli occupanti dell'edificio non è una roba della durata di pochi secondi, di un minuto, una roba che si consuma a ondate. Leggetevi quello che vi dice Ghisar. Ghisar vi racconta di un episodio che è un continuum temporale, una cosa fatta quasi con metodicità, nella quale tutti quelli che sono dentro vedono, e se non, perché non è questione di ricorrere a logiche inaccettabili nella fase di motivazione di una sentenza penale, le logiche del non potevano non sapere, qui le non potevano non aver visto, qui si parla di una logica completamente differente. Sapevano, vedevano, hanno visto, si sono girati dall'altra parte e non sono intervenuti. Su questo profilo direi che basta. Molto di più invece va detto, come vi ho accennato prima, in ordine al profilo relativo alla ritenuta, presunta, pretesa inattendibilità delle parti civili, inattendibilità, friabilità dei riscontri, e sul fatto, più che legittima l'osservazione, ovviamente mancherebbe ancora, ad opera delle difese degli imputati, che la presenza di detti riscontri possa essere in qualche misura essere stata indotta da suggestioni, conoscenze di atti processuali, anch'esse legittimamente indotte ad opera dei patroni di parte civili, desiderio di, e anche un interesse di causa, anch'esso più che legittimo, di indirizzare il dichiarato nei confronti degli uomini del settimo nucleo. Queste osservazioni io credo davvero che non valgano ad inficiare la quantità, che è semplicemente torrenziale, di riscontri in tal senso. Riscontri che, voi lo vedrete, individuano la presenza e l'attività di personale riferibile al settimo nucleo a tutti i piani dell'edificio. Vado più veloce che posso, ma un'idea credo che ve la sarete già fatta, ma vi debba in ogni caso essere data, è dovere di questo patrono di parte civile darvela. Piano primo, comincio dal primo per una ragione molto semplice: al primo piano c'è la mia assistita, Anna Giulia Cuscao. Il tonfa, il baton, il manganello a T viene riconosciuto da Albrecht, udienza 17 novembre 2005, Sibler, udienza 25 gennaio 2006, Zoiner, che parla addirittura della scanalatura dell'estremità dell'oggetto, la Zoiner che è stata sentita in rogatoria, acquisita, dato che non si è presentata al dibattimento. Cinturone scuro, sempre al primo piano, Caterina Zoiner è categorica nell'escludere che gli uomini che si sono resi autori del pestaggio al primo piano, al primo piano lo saprete, si consuma l'episodio in danno di Melanie Jonasch, uno dei più gravi di tutta la sequenza che si sviluppa e si ripana in quei minuti. Sibler, pagina 89 della trascrizione, allo stesso dell'udienza 25 gennaio 2006, ve l'ho già elencata prima, riconosce nuovamente il cinturone scuro. Tutte le persone presenti al piano, tutte, tra queste anche la mia, oltre a queste altre persone che vi ho indicato, parlano del dottor Fournier e del fatto che gridi basta basta, elemento che riscontra l'attendibilità di queste persone, perché ovviamente non è un elemento che giochi a favore delle parti civili, ma un elemento che in qualche misura, ma vedremo poi che una misura a nostro parere sufficiente, porta certamente acqua al mulino della tesi difensiva, quantomeno per quanto inerisce la posizione del dottor Fournier. Cuscao e Zoiner riferiscono anch'esse del gesto coitale con cui un appartenente ai noi del settimo nucleo, il dottor Fournier, dice cose differenti, e ve le dice, a voi non le ha dette, le dice nel dipanarsi delle indagini preliminari e poi del dibattimento a puntate, gesto coitale che è stato rivolto da un operatore del settimo, Fournier dice prima che era in borghese, poi gli mette la divisa, si dimentica il cinturone, il casco e il baton, ai danni di una persona a terra. Allo stesso modo, sempre al primo piano, Coelho e Benjamin descrive la cintura e il manganello. Julia Paschke dice espressamente, sempre al primo piano, che l'uniforme non aveva una cintura bianca. Piano terra, udienza 16 novembre 2005, Guadagnucci Pancioli, la divisa era un tutt'unico. Udienza 5 luglio 2006, Galante Stefania, descrive il tonfa e lo descrive, ai noi, impugnato alla rovescia, perché avendo il manico scanalato, per quanto il tonfa fosse un oggetto che infliggeva lesioni e gravi e dolorose, impugnato alla rovescia contro il regolamento, era ancora più doloroso. Felix Marqueglio, udienza 22 dicembre 2005, parla di un manganello a forma di T. Villa Morra Herrero, anche lei descrive l'uniforme e non ricorda la cintura bianca. Cambiamo di piano, piano secondo. Giovannetti, udienza 28 giugno 2007, pagina 46 e seguenti della trascrizione del suo esame dibattimentale. Riconosce la divisa del settimo nucleo. Pollock, udienza 8 febbraio 2006, pagine 80 e 81 della verbalizzazione, viene controinterrogato da uno dei difensori degli imputati, che gli chiede di che colore era il cinturone. Il Pollock risponde senza esitazioni che la cintura era scura. Zeaschek, udienza 22 febbraio 2006, pagina 45, parla di un manganello a forma di T. A domanda del difensore, avvocato Romanelli, risponde: i manganelli delle persone che erano al piano avevano tutti la stessa forma. Quarto piano, primo Zig, udienza 15 febbraio 2006, pagine 19-20, riconosce la tuta d'ordine pubblico, non ricorda la cintura bianca, sulla cintura ricorda tutto scuro. Martens e Nils, udienza 5 aprile 2006, pagina 62-63, allo stesso modo sollecitato dalla difesa. 9 novembre 2005, Lena Zulke, pagina 22 della trascrizione, avevano delle cinture scure. Pagina 51, a domanda del presidente, io sono sicura che la cintura era scura. Lena Zulke è altra persona, protagonista, ai lei e suo malgrado, di uno degli episodi più gravi, in quanto viene manganellata, trascinata per i capelli giù per le scale e ne uscirà con un pneumotorace, un polmone sfondato. Prego. Più sintetico. Io credo che questo possa bastare, infatti qui mi fermo. Quanto al titolo d'addebito, io mi limito a ricapitolare molto brevemente quello che avevo già detto in primo grado, con una premessa che nuovamente vi ha già fatto ieri la procura. A parte l'esito, ovviamente avevamo tutti chiesto la condanna degli imputati di lesioni, io non posso essere soddisfatto, non posso essere oltremodo soddisfatto delle premesse argomentative che sono state svolte dalla sentenza di primo grado. Premesse argomentative che, laddove voi... Assolutamente no. Certo, assolutamente no. Era solo un inciso parentetico che apro e chiudo. La procura ieri vi ha argomentato la responsabilità ai sensi dell'articolo 110. È una ricostruzione che condivido, ma che non esclude una ricostruzione alternativa, che poi altro non è che la ripresa della traccia originaria della impostazione accusatoria, che chiamava sul banco degli imputati e i livelli apicali e i livelli intermedi sotto il profilo di una responsabilità ai sensi del 40 capoverso del codice penale, cioè un omissivo improprio. Cerco di farla più breve che posso. In primo grado, questa parte civile ha depositato una breve memoria collegata ad una tavola assonometrica, cioè l'assonometria dei singoli piani dell'istituto con la presenza delle parti civili ad ogni singolo piano e una ricostruzione dei movimenti dei capisquadra, del dottor Canterini e del dottor Fournier, ricavata non da capriccio, ovviamente, ma da quanto, da una sinossi del loro dichiarato in sede di interrogatori e indagini preliminari, in sede di esame dibattimentale per chi lo ha reso, in sede di spontanee dichiarazioni. Io a questa faccio ovviamente per abbreviazione integrale rimando e mi limito semplicemente a dire che la parte civile si muove sotto questa linea metodologica. Il dichiarato degli imputati rispetto a quanto da loro veduto all'interno dell'edificio è inattendibile, vi sono delle contraddizioni interne sulle quali vi ruberò qualche minuto, vi è invece, e ve ne ho appena dato prova, ampio riscontro della presenza degli uomini del settimo nucleo ad ogni piano dell'istituto. La sinossi che vi fornirò tra poco individua gli spostamenti dei capisquadra e delle squadre, perché per quanto si cerchi di convincervi del contrario, le squadre erano con i loro uomini e vi dimostrerò che ciò corrisponde al vero. Questo permette di, nell'ottica della parte civile, di avvicinare quanto più possibile a ogni singolo caposquadra, a ogni singolo livello apicale, una responsabilità per 40 capoverso. Al tale piano è successa la tale cosa, tu eri lì, non hai visto, o meglio, hai visto, potevi intervenire perché ti sei trattenuto per un tempo significativo, ti sei girato dall'altra parte o comunque non sei intervenuto. È un titolo di addebito che non esclude, può anzi coesistere col 110 a titolo di concorso morale che vi è stato proposto come tema dalla procura. Vado in ordine alfabetico e cerco di essere più breve che sia possibile, indicandovi ancora come ulteriore linea metodologica che i materiali sui quali si ragiona sono gli interrogatori resi in indagini preliminari, le relazioni di servizio acquisite in atti come documenti provenienti dall'imputato, le spontanee dichiarazioni per chi le ha rese, perché nell'ottica della parte civile, ma sono in buona compagnia, c'è una giurisprudenza risalente ai tempi di Tangentopoli, è una sentenza del 98, adesso, eccola qui, 13 giugno 1998, numero 10.041, altissimo e altri, le dichiarazioni spontanee dell'imputato possono avere anche contenuto accusatorio nei confronti degli coimputati, nel qual caso vengono a costituire vere e proprie chiamate in correità da valutarsi come elementi di prova a carico dei chiamati, sia pure secondo la disciplina del 192,3. Ve la produrrò in esito alla discussione. Caposquadra Basili viene sentito il 20 settembre del 2001, c'è una relazione di servizio, rende spontanee dichiarazioni il 3 aprile 2008. Vi riferisce, o meglio riferisce, di fare ingresso dal portone centrale, dice che prima di lui entrano le altre tre squadre del reparto, nell'atrio vede degli agenti in borghese che immobilizzano dei manifestanti, da dove si siano materializzati questi agenti in borghese sfugge, perché lo vedrete guardando qualsiasi video, chi entra alla divisa può essere gente del settimo, può essere gente di altri reparti, ma l'ingresso di reparti in borghese sicuramente non è tra i primi, le persone in borghese non sono tra le prime a fare il loro ingresso all'interno del plesso scolastico. Poi sale sulle scale, si prende una bastonata in testa portata da dietro, va al primo piano e ricorda Fournier che dà l'ordine di smettere. L'ordine, dettaglio importantissimo alla luce di quello che vi dicevo prima, riferisce il buon Basili, arriva dopo 5 minuti dal suo ingresso all'interno dell'edificio. Lui non dà ordini in quanto non è caposquadra, vedrete che il dottor Fournier dice che aveva funzioni di coordinamento vista nella qualifica di istruttore. Al primo piano si ferma in corridoio, all'inizio, vede feriti, non vede colluttazioni, vede personale in borghese. A dibattimento, resosi conto, evidentemente, visti i materiali di indagine, che al primo piano era successo di tutto di più, vedrete nelle spontanee dichiarazioni che fa una retromarcia che definire brusca è poco, e tutto quello che vede è al secondo piano, non è al primo. E quindi qualche osservazione va fatta. Sull'inattendibilità, ve l'ho già detto, basta il cambio di piano e il fatto che si rimangia, lo vedrete, di avere visto Fournier. Dice di aver preso una bastonata in testa, non c'è un referto, non c'è il casco. All'interrogatorio dice che il casco era danneggiato. Dice sì, il casco era rimasto al Vega del reparto, il Vega immagino che sia la fureria, non so, dopodiché il casco non salta mai fuori. Va al primo piano e vede. In interrogatorio l'inquirente gli fa notare, vedremo poi la discrasia, che c'è appunto una discrasia con Tucci, alla quale non dà risposta. E attenzione, dettaglio che è significativo in massima misura, specie con riferimento a quello che vi ho detto in precedenza, l'ordine di Fournier gli arriva dopo 5 minuti. Sta dentro dopo 5 minuti, l'ordine di Fournier gli arriva dopo 5 minuti. Sempre in ordine alfabetico, cenni. 22 settembre 2001, interrogatorio, la relazione di servizio. 27 luglio 2001, spontanee. 26 marzo 2008. In interrogatorio dice una cosa estremamente interessante, ovvero che la relazione di servizio, prodotta in atti come documento proveniente dall'imputato, 27 luglio 2001, tutte con sorprendente tempismo, qualche giorno dopo, in sincrono, gli fu richiesta da Canterini, mentre tutti gli altri dicono che era una prassi del reparto. Il Cenni riferisce di essere entrato in posizione retrostante dopo essere arrivato a cancello aperto, nota il lancio di oggetti contundenti, anche se guarda caso non può essere preciso al riguardo, fa posizionare gli scudi, ADR dell'interrogante, peraltro non sente rumore di oggetti sugli scudi. Riferisce di entrare, prende le scale di sinistra, nell'atrio vede la gente a terra controllata da agenti di altri reparti, va alle scale, sale al primo piano, incomprensibilmente non si ferma, ha la sensazione che le cose siano a posto, va al secondo e sulla scala sente l'ordine di Fournier. Per scrupolo riferisce di essere ridisceso dal primo piano e di aver visto una situazione assolutamente sotto controllo. Al primo piano c'è ovviamente solo gente di altre reparti, nessuno che picchia. Prima osservazione, intanto contrasta con quello che vi ho appena detto con riferimento a Basili, che al primo piano racconta una situazione differente. Contrasta con quello che ha detto Basili, che al primo piano riferisce di una situazione affatto differente. Va al primo, va al secondo piano, dove, nuovamente passatemi l'espressione greve, si mena come dei ferrai. Riferisce, e questo è un altro dettaglio importantissimo ai fini della nostra ricostruzione, cioè dell'addebito ai sensi del 40 capoverso, di non perdere mai il controllo della sua squadra. Ubi il caposquadra, ibi la squadra. Nell'interrogatorio dice di ordini dati ad agenti feriti, quindi la squadra gli sta presso. Anche qui l'inattendibilità io credo che sia abbastanza evidente. Terzo caposquadra, compagnone, relazione di servizio, l'interrogatorio 20 settembre 2001, spontanee dichiarazioni 3 aprile 2008. All'ingresso si ammassa davanti al portone centrale che è chiuso, e insieme con la sua squadra, e trova riscontro nelle dichiarazioni di Gabriele Ivo. Forse lo ricorderete, è quel imputato in procedimento connesso ai sensi del 210 che viene sentito in sede dibattimentale, uno degli ultimi testi, se non erro, introdotti appunto dalla difesa del capisquadra, e che riferisce che l'alzata degli scudi corrisponde alla prassi del buon operatore di polizia giudiziaria. L'udienza è quella del 12 marzo 2008. All'atto di entrare percepisce anche lui un lancio di oggetti contundenti dall'altro, entra, si trova in un androne e vede venirgli incontro una persona anziana, presumibilmente Cestaro, perché Cestaro Arnaldo, di cui vi ha parlato ieri il procuratore generale, era l'unica persona di sesso maschile e di una certa età presente all'interno dell'istituto, quindi possiamo escludere ragionevolmente che si tratti di chiunque altro. Riscontro ulteriore sul fatto che si trattasse di Cestaro è dato dalla presenza di Cestaro al piano terra. La visuale riferisce il compagnone che gli viene chiusa da altri operatori in borghese. All'interno vede vari tipi di reparto, riferisce di salire al terzo piano, vede un ragazzo a terra privo di conoscenza e vede dei poliziotti in borghese, anche qui non si capisce materializzati da dove, che menano, intima loro di fermarsi, questi scappano, riferisce addirittura che uno di questi aveva una mascherina da sci in luglio, soccorrono il ferito e nel mentre arriva l'ordine di Fournier. Quando scende, dettaglio importantissimo nuovamente agli effetti della metodologia ricostruttiva, della tecnica di imputazione che qui si intende sostenere, quando scende la squadra è con lui, segno che non l'ha persa. Anche lui riferisce di non stare dentro più di 5 minuti. Anche qui alcune osservazioni vanno fatte. Entra tra i primi e riscontro nuovamente glielo dà Gabriele Ivo all'udienza del 12 marzo 2008. Entrano per primi quelli del suo nucleo, si ferma il piano terra e quindi non si capisce come possa essere credibile quanto a Cestaro, laddove parla di presenza di agenti in borghese. Ve l'ho detto prima, ve lo ripeto, è certo che il personale in borghese non è il primo a fare il proprio ingresso all'interno dell'edificio. La squadra resta con lui, dice di essere salito al terzo piano, ma al terzo piano non accade nulla di quello che lui riferisce. Abbiamo detto che la squadra è con lui, ci sta dai 3 ai 5 minuti, sta a 2 dei 3 livelli nei quali avviene il pestaggio, riteniamo che abbia visto, abbia lasciato fare, ne risponda. Le doti, l'interrogatorio 22 settembre 2001, la relazione di servizio 27 settembre 2001, spontanee dichiarazioni 26 marzo 2008. Si dirige verso il portone di sinistra, è con uno dei suoi e riferisce che sulla prima rampa gli tirano un bullone e un gancio. Immobilizza questa persona, al primo piano va oltre dopo essersi affacciato e aver visto anche lui agenti in borghese e in atlantica. Salendo a un'altra colluttazione nella quale deve fare uso del bâton, al secondo piano vede degli altri che operano e va oltre. Al terzo piano, poi in realtà il piano non è il terzo ma è il quarto, incontra una giovinetta che sicuramente, perché c'è il riscontro della persona offesa, si individua in Sara Bartessaghi Gallo e si mette a sua protezione, venendo manganellato durante la discesa ai vari piani dell'edificio. Appena il caso di dire che anche lui, come gli altri, è assolutamente poco credibile nel momento in cui riferisce che chi picchia sono esclusivamente agenti di altri reparti. E invece, come vi dicevo, pienamente riscontrato, e anche questo dà atto, riscontro della genuinità del dichiarato, della parte offesa, dalla Bartessaghi, in quanto lo vedrete in riscontro con appunto le dichiarazioni del diretto interessato, l'episodio all'ultimo piano, non al terzo, forse le doti avrà contato alla tedesca, cioè il primo piano loro lo chiamano, il piano terra loro lo chiamano primo piano, non hanno il concetto di, numericamente di piano terra come ce l'abbiamo noi. I riscontri ulteriori, Bertola, Giovannetti, che erano le persone che erano al piano con la Bartesaghi, ci portano appunto a dire che era al quarto piano. Bene, al quarto piano succede nuovamente di tutto. Vedrete chi c'è al quarto piano, vedrete che c'è la Zucchi, vedrete che c'è Martens, succede di tutto. Anche qui ci sta dentro per un tempo significativo e l'episodio riscontrato in danno della Bartesaghi non toglie che abbia lasciato sfogare i ragazzi, probabilmente intervenendo al momento in cui è arrivato l'ordine. Lucaroni, la relazione di servizio è del 27 luglio 2001, l'interrogatorio del 19 settembre 2001, chiedo scusa, spontanee, 3 aprile 2008. La sua squadra è compatta con lui ed entra per prima, dopo aver contribuito a sfondare il portone. Si dirigono immediatamente al piano terra dove, scusatemi, è un mio commento ma non posso astenermi da farlo, inspiegabilmente, visto che sono stati loro a sfondare il portone, l'ho appena detto, inspiegabilmente c'è del personale in borghese e in atlantica che sta già operando e sta eseguendo, ed è impegnato in una serie di colluttazioni con gli occupanti. Dice che va nel sottoscala, lo esamina con rapidità e non manca di vedere che a piano terra ci sono delle persone con delle ferite pregresse. Va al primo piano, c'è una scena nota, una scena analoga a quella del piano terra, poi sale al secondo, poi sale al terzo, vede sempre solo altri reparti che operano. Sulle scale del terzo piano viene raggiunto dall'ordine di Fournier e dice che sta dentro dai 3 ai 5 minuti. Anche qui, scusatemi di nuovo la valutazione, ma noi riteniamo che si tratti di una fiera dell'inattendibilità. Ve l'ho detto prima, entra per primo il settimo nucleo, lo dice lui, sostanzialmente la sua squadra è quella che contribuisce a sfondare il portone, arriva al piano a terra e che cosa vede? Personale in borghese in atlantica che opera, da dove siano entrati, come si siano materializzati, boh, col teletrasporto come in un telefilm di fantascienza, chi può dirlo? Ci sono invece dei dati che ci lascia sfuggire, quando era in indagini preliminari, vedrete nell'esteso dell'interrogatorio, che sono significativi circa la tempistica della sua presenza ai vari piani. E dice che il piano terra ci sta un po', al primo piano ha il tempo di vedere che accade, al secondo idem. Quanto basta per riferirgli l'addebito che gli viene contestato. Stranieri, relazione di servizio, interrogatorio 21 settembre 2001, spontanee 26 marzo 2008. Si dirige verso il portone di sinistra, che è quello che verrà aperto una trentina di secondi dopo l'ingresso del primo operatore. Dice una cosa importantissima, perché dà l'idea del modo in cui è stato operato l'assalto all'istituto e è significativo nel ricostruire un'operazione che, contrariamente a quel che si vorrebbe accreditare, non è stata svolta casualmente con il settimo che viene scalzato da altri reparti, eccetera. Un'operazione svolta con tecnica militare, con una certa metodologia. Lui dice, Fournier mi ha dato l'ordine di andare al terzo piano, ed è sensato perché ovviamente se si tratta di mettere in sicurezza un edificio e di occuparlo, buona tecnica militare, chiamiamolo così, vuole che l'occupazione dello spazio avvenga partendo dai piani alti, dai quali si potrebbero effettivamente gettare qualche cosa ai piani di sotto o nel cortile, e che questo si faccia nella maniera più rapida possibile. Sfonda ed entra e si trova davanti gente di altri reparti, vede quelli del suo reparto colluttare al piano terra con gli occupanti, in particolare vede quelli che sono entrati dal portone principale. Il che stride, ve lo ricorderete prima, con quello che ha detto Lucaroni. Stride proprio un attrito insanabile. Lascia perdere, va ai bagni, poi sale al primo piano, fa la stessa cosa, trova una ragazza, la affida a uno dei suoi, va al secondo piano dove trova un ragazzo esanime, con i dread, con i riccioli da rasta. Mentre operatori in borghesi con la frattina lo stanno percuotendo. È una scena in qualche misura simile a quella di Compagnone. Si avvicina per proteggerlo e si allontanano. Dopodiché sente l'ordine di Fournier e scende. Anche lui ricostruisce i suoi tempi di presenza e dice una trentina di secondi al piano terra, un minuto e mezzo al primo piano, un minuto al secondo piano. Una sua squadra si divide, ma una parte degli uomini resta con lui. Quindi, a piano terra vede quelli del suo nucleo, sta su tre livelli per un tempo significativo e almeno una parte dei suoi uomini sta con lui. A tutti questi livelli ve l'ho dimostrato prima, nell'incipit, gli uomini del settimo menano. È del tutto ovviamente inverosimile il suo racconto circa la situazione dei piani. Mentre la scena del Rasta è la stessa di Compagnone, solo che lui la colloca al terzo piano, dove abbiamo detto non è successo nulla, invece che al secondo. Pucci, penultimo. Relazione di servizio, 27 luglio 2001. L'interrogatorio, le spontanee, anche lui il 3 di aprile. Sull'arrivo ricalca quello che aveva, o meglio, ricalca spontanee quello che aveva detto nell'interrogatorio. Arriva a piedi e vede chiudere il cancello. Cosa significativa, non mancherete di notarlo, è che a spontanee dichiarazioni addirittura arricchisce il proprio ricordo di una serie di particolari che un paio di mesi dopo l'accadimento dei fatti aveva sorprendentemente omesso di indicare, cioè delle persone intorno a un tavolo nel cortile del plesso scolastico. Circa la compattezza della squadra, lui dice: non ho dato indicazioni particolari, ma era ovvio che i miei uomini seguissero i miei movimenti, e quindi possiamo desumerne, è una mia deduzione logica, si potrà contrastare, ma credo che abbia un suo perché, che la squadra durante i suoi spostamenti, di cui adesso vi riferirò, fosse con lui. Entra dalla porta laterale, si ferma al secondo piano e non vede nessuno, che è curioso perché sono i primi ad arrivare. Va poi al terzo, dove percepisce il fumo di un estintore. Dell'estintore ve ne ha parlato ieri il dottor Cardona, non ci ritorno. Vede dei colleghi in borghese che con indosso la frattina che stanno picchiando, gli dicono di andare al quarto, vede una persona a terra, Baro, Martens, chi può dirlo, chiama Fournier e scende al primo piano. Riferisce di vedere sangue dappertutto e riferisce un altro episodio che neanche Fournier riscontra, cioè il fatto che una ragazza avrebbe tirato a Fournier una benda insanguinata. Mentre saliva, dice di aver avuto il tempo di fermarsi al terzo piano e di vedere delle colluttazioni, e nel frangente ha modo di vedere le doti che sta portando giù la Bartesaghi. Non incontra resistenze, non ingaggia colluttazioni. Ora, al di là della coloritura del ricordo, e ve l'ho detto prima, sono dei dettagli che fioriscono in serie di spontanee dichiarazioni a 7 anni dell'episodio, ci racconta come altri quella che, se fosse vera, sarebbe una vera e propria debacle del settimo. Cioè, loro sono andati alla Diaz per mettere in sicurezza l'edificio. La loro operazione doveva dispiegarsi in pochi minuti. Entriamo, mettiamo in sicurezza, neutralizziamo eventuali resistenze, usciamo plottonati, dopodiché si occupasse della vicenda chi se ne deve occupare, cioè la parte di polizia giudiziaria dell'operazione, perquisizioni, sequestri, identificazioni, arresti e quant'altro. E invece, da quello che ci racconta il buon Pucci, dopo essere entrati loro sarebbero stati sopravanzati, scalzati, esautorati nello svolgimento di questa loro funzione di reparto mobile da altri reparti. Ovviamente, dove va lui, ci sono sempre altri reparti, sono sempre altri reparti che picchiano, loro assolutamente no. Se una versione di questo genere meriti di essere creduta, io veramente lo lascio all'apprezzamento del Tribunale. Ci dice però due cose interessanti. La prima è che la squadra appunto è con lui, e la seconda i movimenti ai vari piani nei quali si mena e i suoi ci sono. Ultimo caposquadra, Zaccaria. Relazione di servizio 27 luglio 2001. L'interrogatorio 21 settembre 2001, spontanee 26 marzo 2008. Anche lui, prima di partire, dà l'ordine di star compatti a quelli della sua squadra, entra dal portone laterale sinistro e subisce un lancio di oggetti facendo alzare gli scudi. Dice che il suo gruppo è il primo ad entrare da quell'ingresso, dopo che gli è stato aperto dall'interno da un operatore in borghese. A piano terra riferisce di vedere una persona anziana, di solito cestaro, che gli viene incontro a mani alzate. Dice di averlo accompagnato in un angolo insieme con l'agente Pezzolla, prende le scale, gli lanciano delle cose, anche se ovviamente non vede chi gliele lancia, non viene mai a contatto, né lui né i suoi, con gli antagonisti, va al primo piano e chi lo avrebbe mai detto, vede delle feroci colluttazioni, ovviamente ingaggiate da tutti gli altri reparti presenti e da agenti borghese che stanno colluttando con gli occupanti del piano. Ovviamente contrasta con Tucci, contrasta con quello che dice Fournier e nessuno glielo fa notare, ma non sa dare una risposta. Dopodiché è al primo piano, sente l'ordine di Fournier di riporre il baton e di adunarsi fuori, lo esegue. Curiosamente è al primo piano, stesso piano in cui Fournier avrebbe dato l'ordine, senza accorgersi. Basta semplicemente dire che è al primo piano dove ne accadono veramente, ve l'ho detto all'inizio, di tutti i colori. Conclusivamente, un brevissimo sillogismo. Dove c'è il capo della squadra, c'è la squadra. E ve l'ho dimostrato. A ogni piano è constatata un'attiva presenza degli uomini del settimo nucleo nella produzione degli eventi lesivi in danno delle parti lese. A ogni singolo piano sono riferibili, quindi ai sensi o del 110 o del 40 capoverso o di tutti e due congiuntamente, le violenze poste in essere dai subordinati della squadra che sono passate in lì. Vado brevissimamente, perché altri ne parleranno dopo di me, su Fournier e su Canterini. Fournier è stato esaminato all'udienza del 13 luglio 2007, dopo essere stato sentito più volte in indagini preliminari. Vi faccio grazia di tutto il suo racconto. Molto brevemente. È stato detto che non è entrato tra i primi, è entrato tra i primi, lo vedrete, vicino, molto vicino al portone medesimo. Pagina 14 dell'esteso dell'interrogatorio. Ha illustrato lo scopo del gioco, riscontra il suo caposquadra, conquistare i piani alti, come appunto era ovvio che sia. Non ha visto il lancio di oggetti. Non fa senso la sua ricostruzione. Sono entrato, sono stato pochi secondi al piano terra, sono andato al primo piano, ho visto la situazione, ho dato l'ordine, basta, basta. Tanto è sufficiente rispetto alla sua posizione. Vedrete che Fournier ha reso anche qui delle dichiarazioni appuntate. È stato un progressivo disvelamento di verità in ordine a quello che è accaduto. È mancato l'anello finale, vale a dire il fatto che al primo piano hanno picchiato gli uomini del suo reparto. È inattendibile su questo punto. C'è la testimonianza concorde delle parti lese, ve l'ho detto all'inizio. Non si capisce perché si tolga il casco. Lui dice, in segno di, tra virgolette, pace, ma non ve n'era necessità per dare l'ordine, avevano il laringofono. Gli altri capisquadra riferiscono di aver sentito l'ordine appunto nel laringofono con il quale tutti quanti si tenevano in comunicazione. La spiegazione è più semplice, io l'ho data in primo grado, ve la ripeto. Quella sera, lo vedrete nel suo esame, il dottor Fournier aveva una divisa senza gradi sul petto, li aveva sulle spalline, e quindi togliersi il casco era necessario per renderlo identificabile dai suoi sottoposti presenti al piano. Anche qui, brevissimamente, sulla sua inattendibilità, vi richiamo a quello che vi ho detto. Basili, l'ordine di smettere arriva dopo 5 minuti che sono dentro. Kuschkau, la faccenda dura una decina di minuti. Gieser, a un certo punto, non so dire dopo quanto tempo dopo un poliziotto all'inizio del corridoio ha chiamato e urlato basta. È evidente che l'incastro di queste versioni rende totalmente inattendibile, e ripeto, dopo di me ci sarà chi ve lo spiegherà, la ricostruzione che dà il dottor Fournier e che lo vorrebbe presente per pochissimo tempo. Stesso discorso, e qui sto andando veramente a concludere, rispetto al dottor Cantierino, che se è entrato tra gli ultimi, non di meno, si è anche lui trattenuto per un tempo più che sufficiente. Ho concluso, vi allego le due sentenze e vi ringrazio per la pazienza che avete dimostrato a me.
Guarda, ho aspettato il collega e non discuto in precedenza di questo, non ruberò molto tempo.
Grazie. Non io che prendo il treno.
Ho degli impegni successivi e ho fatto poco tempo. Venti minuti, mezz'ora.
Non è pochissimo per la vita, è
il collega ne ha occupato di più, altri di più, altri forse sicuramente di meno. Sicuramente.
E fare un commento al suo
certo, certo eccellenza, in effetti anche questo processo dimostra la relatività dei dati. Ha fatto molto bene il difensore di Fournier a citare a suo tempo nella sua arringa Rashomon, che è quella parabola.
No, avvocato, per piacere.
Una parola si può dire,
sì,
eccellenza.
Non con recitazione letteraria, ma ci siamo in critica, insomma, sta diventando una seconda discussione.
Ma ho appena detto. Eccellenza, ho appena detto una parola, capisco che può suonare offensiva, però. Ma le scortesie vanno valutate dai singoli punti di vista. Io ho lasciato spazio ampio in altre occasioni, chiedevo spazio in questo momento e lo avevo concordato con gli altri colleghi. Allora però dicevo che Rashomon lo ha citato bene, perché effettivamente anche nella diciamo discussione del difensore del dottor Fournier si presenta una verità relativa. Afferma infatti il difensore che Fournier entra fra i primi, percorre la palestra, le scale, in 30 secondi giunge al primo piano, vede nella penombra 4-5 agenti che lottano con gli occupanti, poi guarda meglio, si rende conto che sono colluttazioni unilaterali, formidabile il simolo che è diventato famoso come convergenze parallele, vede che due agenti in divisa non del settimo e due in borghese con la pettorina stanno percuotendo persone riverse a terra, grida basta basta, interviene fisicamente, gli agenti smettono con riluttanza, si dileguano come l'accoltellatore di un cera. Fournier resta solo, si guarda intorno, vede Melanie Jonas per terra immobile, la testa del lago di sangue, la crede morta, ordina via radio al settimo di riporre tonfa e uscire fuori. La difesa poi, in coda, confuta chi sostiene che Fournier si trovava già al primo piano durante le violenze, citando testi che affermerebbero la contestualità del suo arrivo e del grido. Questa versione dei fatti, a nostro avviso, trasforma con indubbiabilità e successo una ritrattazione o parziale autocritica in un semplice spostamento della linea difensiva, attestandola sul proprio onore e su quello del settimo indissolubilmente legato al dottor Fournier. Se uscendo fuori dalla metafora, è per questo che eccellenza mi ero permesso di richiamare Rashomon, sottoponiamo questa soggettiva verità al vaglio del ricchissimo compendio probatorio acquisito nelle istruttorie dibattimentali e riscontriamo queste soggettive affermazioni con i dati scientificamente certi della perizia di parte civile acquisita al processo, che con il documento filmato dell'irruzione, scandito dal timer, documenta inconfutabilmente i tempi dell'operazione, ecco cosa emerge. 00:16, il portone è aperto. 34 secondi, scavalcando la panca entra il primo PS, divisa del settimo in mano, vessillo del nucleo, il tonfa già impugnato a rovescio. 1:15, apertura della porta a sinistra. 1:38, fine della ressa al portone centrale. Totale, durata ingresso, 1:04. 1:04 circa, perché ci può essere 1 o 2 secondi di differenza. All'udienza del 6 giugno 2007, l'imputato dottor Fournier afferma che non sarebbe entrato settimo ed ottavo, come precedentemente dichiarato, ma un pochino più indietro, comunque fra le prime posizioni. A nostro sommesso avviso non fa molta differenza e si può osservare nel prosieguo. Sulla base di questa affermazione, considerato che il tempo totale per l'ingresso è di 1:04 circa, si può convenire che il dottor Fournier entri dopo 15 secondi circa dall'ingresso del primo, quello del tonfa. L'imputato è entrato alle ore 49:00 dopo mezzanotte. Attraversa la palestra, percorre le scale in un tempo che lui stesso quantifica senza esitazioni più volte nel suo esame in 30 secondi, arrivando infine al corridoio del primo piano alle ore 00:19 circa, dove potrebbe addirittura incontrare, se fosse proprio andato lì, quel primo PS che era entrato col tonfa rovesciato. Però questo, il quale, avendo impiegato 30 secondi anch'egli per fare il percorso di Fournier, sarebbe arrivato appena 15 secondi prima del dottor Fournier. Gli altri agenti sono entrati in successione, solo dal portone centrale fino a 00:15, ora alla quale comincia l'afflusso anche dal portone di sinistra. Quindi i primi sono entrati ovviamente con un anticipo sempre più ridotto rispetto a quello del dottor Fournier e perciò con un tempo sempre più esiguo per operare le lesioni sulle parti offese, che al primo piano risulteranno essere in numero di 44. Sono 44 corpi su cui intervenire, come abbiamo visto. Ci vuole tempo, certo, poiché la videocamera della perizia delle parti offese stacca ripetutamente dall'ingresso per effettuare panoramiche sulla restante scena, non possiamo sapere esattamente quanti ne sono entrati in quei 15 secondi prima dell'ingresso di Fournier, ciò che dipende anche dall'effettivo numero globale di agenti che è entrato nella scuola. Sappiamo però che fino a 00:15 gli agenti entrano solo da quel portone, quindi con un ritmo più lento di quello successivo all'apertura a sinistra. All'evidenza non possono essere molti, ma soprattutto con un tempo a disposizione insufficiente per compiere con la sola forza fisica quel macello che Fournier dice di aver trovato già compiuto prima del suo arrivo a 00:19 circa. Non solo, ma come si spiega che il dottor Fournier trovi solo 4 o 5 agenti a quel piano? Sono loro gli autori dell'opera in meno di 15 secondi? E come mai nemmeno uno del settimo? Nel filmato a 00:34 ce ne sono parecchi in testa alla ressa. Ma soprattutto, che è quello che più ci intriga, com'è possibile che dopo l'arrivo di Fournier a 00:19 di quella massa che spingeva assieme a lui davanti al portone non ne affluisca nemmeno uno a quel primo piano dove lui si trova? Volendo accogliere la rappresentazione della difesa, nessuno dirà durante il tempo da lui impiegato a guardare, gridare ordini in inglese, buttarsi nella mischia, quale mischia? Quella con i 4-5 per separarli o un'altra diversa? Capire che cos'era un'altra cosa, la situazione, gridare ora basta, buttare fuori quattro, guardare intorno, scoprire la Ionesi, infine ordinare d'uscire. In quel periodo qualcuno sarebbe dovuto arrivare al primo piano. Non arriva nessuno nella rappresentazione del dottor Fournier. Sulla base delle sue dichiarazioni rimane solo con le parti offese in attesa dei paramedici, fino all'arrivo dell'ispettore Tucci e poi del dottor Canterini, i quali prima l'uno, poi l'altro, lo abbandoneranno fino all'uscita sua del dottor Fournier, 00:45:28, sempre documentata dalla consulenza. Ma questa rappresentazione non risponde al vero, perché il video della consulenza, che si interrompe a 00:04:56, mostra, come ha detto il collega che mi ha preceduto, le finestre antistanti illuminate della Diaz con PS in attività ancora a 00:04:36. Questi sono dati. E ci sono altre riprese di alcuni dettagli significativi, 00:03:53, PS al primo piano, fra cui due del settimo. Ancora, 00:04:15, PS del settimo che si piega a colpire, altri PS del settimo e il famoso celeberrimo coda di cavallo. Cosa dimostrano questi documenti, a nostro avviso? Dimostrano la rimozione nelle dichiarazioni del dottor Fournier, come anche riproposte dalla sua difesa, alla quale stiamo replicando, di un lasso temporale che sta fra il suo arrivo al primo piano e il grido di ora basta, e degli avvenimenti in quel tempo intercorsi. Spazzati via, rimossi. È lo stesso imputato, dottor Fournier, peraltro, a contraddire se stesso nel corso del citato esame del 13 giugno 2007, quando il PM, in contestazione, gli ricorda le sue affermazioni, pagina 25 della trascrizione. Entro dentro a una di queste oscurità, effettivamente vedono una dozzina, una decina di persone che rannicchiate, che appoggiate contro il muro, inizio a urlare, tutti contro il muro, tutti contro il muro. E vedevo che questi uni, queste guide, non sortivano alcun effetto. Allora il pubblico ministero chiede: persone rannicchiate? E lui risponde: e qualcuno appoggiato al muro. E dice: tutto tranne che persone aggressive in quel momento, devo assolutamente riconoscere. Allora, in inglese, perché mi ero reso conto anche nei giorni precedenti che c'era forte possibilità che ci fosse qualche straniero, provo a dare degli ordini. Parole inglesi: state con le mani alzate verso il muro. Perché anche io, sinceramente, non avevo realizzato in quei pochi secondi quale potessero essere la reale pericolosità di quei giorni. E dopo questa contestazione, il Fournier ci ritorna pienamente in quell'udienza e dice ancora: in effetti, all'inizio, quando ci sono queste colluttazioni, ci vado anch'io. E inizio a urlare anch'io, fermi, fermi, però dopo un po', come ho detto prima, queste colluttazioni erano a senso unico. E io a quel punto ho dovuto urlare basta, basta. Con ciò Fournier modifica quanto aveva detto all'inizio di quello stesso esame, cioè di essere arrivato, di aver visto i 4-5, aver gridato basta, basta, senza ci vado anch'io, inizio a urlare anche io, fermi, fermi, in inglese. Ciò fa giustizia anche della presunta contestualità di arrivo e grido. E prosegue il dottor Fournier, arricchendo la testimonianza con i dettagli delle frasi pronunciate. Sì, le prime frasi che ho pronunciato, ho provato a dire: contro il muro, mettetevi contro il muro, e poi gliel'ho ripetuto in inglese, e poi però mi sono reso conto che in realtà questi contro il muro ci dovevano stare per forza. Si ricorda di aver sentito qualcuno pronunciare altre frasi in quel corridoio? No, sinceramente no, sono l'unico che parlava. Lei era l'unico che parlava in quel corridoio? Sì, confermo, prima in italiano, poi in inglese. E la frase in inglese, don't more can't be dangerous, gli chiede ancora il PM. Questa io non me la ricordo, risponde il dottor Fournier. Senz'altro ho detto una frase specifica, raise your hands and go against the wall. Questo è quello che ho detto, alzate le mani e mettetevi contro il muro, punto. Questa frase qui invece non la ricorda, non me la ricordo, non mi pare, God be dangerous, non me la ricordo. Tutte queste contraddittorie affermazioni spalancano quindi uno scenario, a nostro sommesso avviso, ben diverso, provato dal documento citato all'inizio, del video consulenza per offese, che trova puntuale riscontro nelle dichiarazioni concordanti di numerosi testi per offese. Il video dimostra innanzitutto che l'attività lesiva delle forze dell'ordine dopo l'irruzione è in pieno svolgimento in tutto l'edificio, compreso il primo piano dove l'imputato dottor Fournier è presente dalla mezzanotte 1 minuto e 19 secondi, dal momento dell'irruzione sino quantomeno al momento in cui il video si interrompe, mezzanotte 4 minuti 56.07. Produrrò in una memoria S121 due fotogrammi che mostrano in maniera cartacea anche questo. Del resto il video è acquisito al processo. Dimostra anche che il settimo sino a mezzanotte 4 minuti 56.07 si trovava operativo alla Diaz e che l'imputato dottor Fournier, che uscirà dall'edificio solo a mezzanotte 45.28, era compresente al contingente da lui comandato mentre esso operava le illegittime violenze e che il comando di riporre il tonfa ed evacuare l'edificio schierandosi in cortile è certamente successivo, visto che sono lì e si vedono, alle ore mezzanotte 4 minuti 56 secondi e anche i decimi, perché fino a quell'ora il settimo attraversa le finestre appare in azione ai vari piani. La difesa Fournier ha semplicemente ignorato infine la costellazione di indizi gravi, precisi e concordanti che confermano la presenza dell'imputato dottor Fournier al primo piano sin dall'arrivo delle forze dell'ordine. Queste parti offese sono Svensson Jonas, gli urlavano i poliziotti: qui non c'è più da divertirsi, in inglese, e picchiamo, in inglese, è una minaccia. Lelek, Stella, la polizia ha detto on the floor. Sinteticamente, Katrin Ottofai, arriva l'urlo, insomma il comando che dobbiamo metterci a terra, non so in che lingua hanno chiamato, ma tutti si sono sdraiati per terra. Treiber, Teresa, c'era un secondo poliziotto che era più dietro, può darsi che erano anche in tre, e quello talvolta traduceva questo giù con l'inglese down, urlando sempre di più down. Sederstrom, urlavano i poliziotti prima in italiano e poi dopo un po' in inglese. Ha capito cosa urlassero i poliziotti? Quello che ho capito che dicevano in inglese era: non vi muovete perché allora sarà pericoloso per voi. È quello che in inglese lui, il dottor Fournier, non ricordava di aver detto. Herman, penso che ci hanno parlato in inglese, si trattava di singole parole. Baringhaus, un poliziotto, forse anche di più, entrano. Contestualità, sì, ma insieme a settimo, e urlano on the floor in inglese. Quasi subito il primo poliziotto già arriva davanti a me e mi picchiava. Alla fine ho ricevuto un calcio molto forte sulla mia faccia, in mezzo alla faccia, così che la mia testa fu scaraventata contro il muro. Dopo questo calcio, quasi subito, il mio naso cominciò a sanguinare in modo molto forte e io mi sono messo in una posizione eretta e cominciavo a lamentarmi e il poliziotto urlava shut up in inglese. Tutte queste testimonianze costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti della presenza dell'imputato comandante Fournier sin dall'arrivo della polizia al primo piano insieme agli agenti che, secondo numerose testimonianze, indossavano la divisa del settimo. Ma perché replichiamo su Fournier, eccellenze della Corte? Perché la precisa posizione di Fournier non è, a nostro avviso, assolutamente fine a se stessa. È per questo che ci incorre obbligo di esplorarla al meglio possibile, perché se è dimostrabile, come è dimostrato, che il comandante sul campo del settimo non solo ha assistito alle condotte lesive non impedendole, ma ha personalmente partecipato alle stesse, la sua posizione allora diventa una chiave di volta che conferma pienamente l'impianto accusatorio della pubblica accusa, dimostrandosi che, mentre la truppa, anche gli ufficiali, diciamo così, Fournier è un vicequestore, hanno eseguito ordini nel contesto preciso di un'operazione decisa, pianificata, organizzata, come dice la pubblica accusa, con finalità diretta al riscatto dell'immagine delle forze di polizia gravemente compromessa dall'inefficace azione di contrasto agli episodi di violenza e degenerazione dell'ordine pubblico verificatisi nel contesto delle manifestazioni di protesta contro il vertice G8. E anche il dottor Cantirini contribuisce alla conferma della presenza a Fournier insieme al suo contingente sin dall'irruzione al primo piano, dichiarando il 6 giugno 2007 di essere entrato nella scuola dal portone di sinistra in una fase successiva a quando è stato aperto. Una fase che dalla sua descrizione coincide chiaramente con quella del termine delle violenze, quindi più in là del minuto finale del video consulenza parti offese, che è mezzanotte 04 e 56. Chi combacia si incastra perfettamente con la parte finale della situazione descritta da Fournier, che omette, rimuovendola, la parte iniziale. Dice Cantirini: salgo le scale e mi dirigo al primo piano. Nel frattempo sento a voce, non per radio, ma a voce, sento, riconosco la voce del dottor Fournier che dice: fuori, ora basta, fuori, ora basta. E continuo a salire e in effetti, arrivato al primo piano, ho capito perché. Al primo piano vedo il dottor Fournier accanto a una ragazza con una ferita, eccetera. La presenza di questa ragazza era assolutamente pregnante, dice Cantirini. Per dirlo lui, e non dico sconvolgente perché ne ho viste ben altre. Il pubblico ministero gli dice: lei e il dottor Fournier concretamente che cosa avete poi fatto nei secondi, nei minuti che sono succeduti a questa visione? Risposta: abbiamo aspettato che arrivasse l'ambulanza o un paramedico. Io sono sceso, Fournier si è tardato qualche minuto e poi l'ho visto in cortile anche lui. Oltre a lei e Fournier, è sopraggiunto qualcun altro ed in particolare qualcuno del settimo nucleo mentre la ragazza era a terra? Chiede Cantirini e risponde: non è sopraggiunto nessuno, per forza, perché erano sopraggiunti prima nella parte che il dottor Fournier ha rimosso, dopo no, c'era stato l'ordine. E contestandogli una risposta, il PM richiama, pagina 37 delle trascrizioni del 21 settembre 2001, quanto riferito dal Cantirini. Io le posso solo dire che a un certo punto il dottor Fournier ha detto: io con questi macellai non ci voglio lavorare. E poi è chiaro che se l'ha detto una ragione c'è. Che ragione c'era, dottor Cantirini? Gli chiede il PM. Fournier era stravolto e mi disse questo: mentre inquadravo i miei uomini in cortile, pagina 46, Fournier si riferisce quindi agli uomini del settimo, non certamente ai 4-5 che dice di aver visto appena arrivato, intenti nelle colluttazioni unilaterali. Questo conferma che ha lavorato proprio con questi qui, cioè i suoi uomini del settimo, e che il grido lanciato quando ha visto la Jonas era indirizzato proprio ai suoi. Se fosse stato indirizzato agli altri, avrebbe detto presumibilmente quelli lì. Per Cantirini, quindi, i momenti dell'ora basta e del successivo fuori sono invece unificati. Sente le parole con le sue orecchie mentre sta salendo al primo piano. E ciò che ha fatto scattare la reazione è purtroppo il terrore. Queste sono le parole del dottor Fournier. Per me stava morendo la Jonas, se vuole sapere questo. Per me questa ragazza stava morendo là davanti. Ero piuttosto spaventato, se la devo dire tutta. Scenario veramente inquietante, sempre le sue parole. Cioè, gli dice il PM, risposta: si immagina se fosse morta. Ho quasi finito.
Le risultanze.
Ho finito.
Però le voglio significare che lei non sta facendo la tecnica, sta utilizzando le risultanze istruttorie a scopo di persone, cosa utilissima e anche ammissibile e legittima in serie di discussioni. Stiamo in serie di regole. Quindi dovrebbe replicare le argomentazioni dei suoi contraddittori.
Mi perdoni.
Non è questa,
Signor Presidente, mi perdoni, signor Presidente, ma mi creda, sono in buona fede, a me pare di fare questo. A me pare di fare questo. Le chiedo scusa se non è così. Ho concluso ad ogni modo, signor Presidente, guardi, lei mi ha proprio accelerato la conclusione che è qui imminente. Dicevo soltanto che, sempre per replicare alla difesa, quanto all'obiezione della difesa sul punto dell'affermazione dello stesso Barringhaus, perché la difesa dice, è arrivato, ha gridato basta basta, abbiamo arrivato di corsa e ha gridato basta basta, abbiamo i testi, e cita nella nota. E Barringhaus dichiara, nella pessima traduzione dell'interprete, che dopo il calcio ricevuto in faccia, molto brevemente dopo che il poliziotto grida shut up, arriva un poliziotto e urla basta basta. Noi diciamo che lo stesso Barringhaus, e si può verificare, dice, dopo essere stato colpito, persi la cognizione del tempo. Molto brevemente traduce kurz darauf, che invece in tedesco significa poco dopo. Anche per i paramedici, Barringhaus, e lo dice Barringhaus questo, dice molto brevemente dopo, questo lo dice la traduttrice, molto brevemente dopo i sanitari si occupano di lui. Invece i sanitari arrivano con ritardo, tanto che la Dreyer, che aveva lei sollecitato a Fournier di chiamare i soccorsi perché se ne stava lì inerte, così dice la Dreyer nella sua testimonianza, insiste perché arrivino, chiedendo ma dove sono? Sono lontani. Quindi non è molto brevemente dopo la traduzione. Quanto a Gieser, egli descrive le violenze inferte sui corpi a terra con ondate successive, avanti e indietro, lo diceva anche il collega prima, durante una delle quali arriva il poliziotto che dice basta basta, ma precisa a domanda che non sa se era uno che c'era già, che effettuava il movimento di ritorno o se era appena arrivato. Infine, Hübner, Tobias, si dice qualcosa di analogo in rogatoria, ma poi non lo conferma, anzi lo nega ripetutamente durante l'esame dibattimentale, nonostante l'insistenza del difensore. Ho concluso, grazie.